Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio, ho perso il numero, 37?
37.
Allora, siamo negli episodi estivi, quindi teoricamente quelli brevi in pratica sono quasi più lunghi di quelli normali e di solito siamo io, Veronica da Verona e da Modena.
Riccardo Rossi, sempre qui con voi anche se è luglio, buon 4 luglio a, se c'è qualche amico americano che ci ascolta.
Ma questa sera con noi c'è anche un ospite, quindi abbiamo da Lecco, dillo tu.
Ciao, buonasera a tutti dalla provincia di Lecco, Gianpietro Ferrario.
Gianpietro Ferrario che è qui come ospite ed è, l'abbiamo invitato sia come rappresentante del planetario gestito dai nostri amici gruppo astrofili Deep Space di Lecco, che come membro del team europeo di ARIS, che poi ci
sì, se ci seguite da un po', Gianpietro non è la prima volta che fa qualche comparsata, quindi già capite un po' di cosa ci verrà a parlare questa sera.
Esatto, allora seguendo la scaletta dell'intro, giustamente Rick ha ricordato la data, quindi oggi è il 4 luglio 2019 e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Dunque, possiamo già cominciare direi con l'ospite che ci racconta come mai l'abbiamo invitato qui oggi.
Diciamo che in ballo in realtà c'è una dichiarazione congiunta che vi andremo a fare.
Ah, non è per un aperitivo sotto l'ombrellone. Ah, peccato.
Ci sperava Gianpietro, ma niente da fare.
Allora, questo è un mese speciale, come sapete, luglio 2019, mese in cui cade sia il 50° dell'allunaggio e mese in cui sarà lanciata la Soyuz MS-13 con a bordo il nostro Luca Parmitano. Quindi nell'ultimo giorno, né ultima settimana, né proprio gli ultimi minuti, abbiamo chiesto a Gianpietro se ci poteva invitare al planetario per il live del lancio di Luca.
Sì, e ovviamente noi abbiamo accettato, anche perché nella stessa data avevamo pensato di organizzare già noi stessi un evento per seguire in maniera molto meno professionale di come riusciremo a fare con voi il lancio di Luca. Quindi con estremo piacere vi aspettiamo il 20 per seguire in diretta.
Sì, diciamo che quindi nella nostra idea è che il podcast andrà in onda come consueto via streaming, quindi voi vi collegherete ad Hangout se volete seguire la diretta insieme a noi, ma noi saremo, almeno per quanto riguarda io e Veronica, saremo fisicamente a Lecco, dove il planetario sarà aperto, perché proprio come diceva Gianpietro, loro stessi avevano organizzato un evento in concomitanza col lancio di Luca Parmitano, dove non solo chiaramente il commento del lancio inizierà a diventare andare sul vivo a pochi minuti dal lancio, mezz'ora, un'ora prima del lancio, però ci sarà anche spazio ovviamente per fare qualche ricordo per quanto riguarda, come diceva Veronica, il cinquantenario dell'allunaggio dell'Apollo 11. Quindi se siete in zona di Lecco o anche un po' più lontana e volete venire sia a trovare me e Veronica di persona o venire a trovare Gianpietro di persona o venirci o seguire anche così la diretta di un lancio in una maniera un po' diversa dal solito, potete andare al planetario. Le modalità sono scritte sul sito, ma penso che ci sia il biglietto da pagare standard come qualsiasi altra conferenza che fate voi al planetario, giusto GP?
Sì, sarà un evento standard di accesso al planetario, quindi si pagherà il classico biglietto di 6 euro per gli adulti e 4 euro il biglietto ridotto, e chiaramente ci sarà modo di seguire insieme la diretta del lancio. Poi, come dicevate, abbiamo pensato anche di riempire i buchi, tra virgolette, gli spazi liberi, ricordando l'epopea di Apollo 11. Ci sarà qualche chicca per chi conosce il planetario, è venuto a trovarci, sa che abbiamo esposto, costruito dal nostro ex presidente, un modellino, non saprei dirvi quale scala, ma diciamo una volta e mezza una persona come altezza di Saturno 5, quindi del lanciatore che ha portato Apollo 11 sulla Luna, e sarà l'occasione per vederlo da vicino, descriverlo, raccontare un po' anche con qualche pezzo di hardware l'Apollo 11. Oltre che poi, appunto, come dicevamo, seguire in diretta il lancio di Luca.
Lancio di Luca che avrà, lo ricordiamo, sabato 20 luglio alle 18:28. Noi saremo lì un po' prima. L'evento adesso, GP, quando inizierà il vostro proprio?
Ma ufficiale? Pensavamo di aprire il planetario intorno alle 17:30 per dare modo a chi può essere interessato di arrivare e poi da lì a seguire fino... Credo che ci sincronizzeremo con la diretta di NASA TV o comunque con le immagini
sì,
che avremo
normalmente
in diretta.
Facciamo
quindi,
così.
Ecco, quindi prenderemo e... quello come
sì. Quindi comunque seguite, continuate a seguire comunque i nostri canali social, i canali social del gruppo Astrofili Deep Space per avere magari delle variazioni dell'ultimo minuto, comunque come ordine di grandezza d'orari, insomma, sono quelle. Non è che apriamo a mezzogiorno, perché sennò arrivare alle 6:40 diventa lunga, però come ordine di grandezza è questo, se siete interessati.
Esatto, e per chi ci segue normalmente in podcast o in live non cambia assolutamente niente, come diceva prima Ricky, vi daremo il link insomma sul quale potrete seguirci su YouTube e semplicemente io e lui saremo in compagnia di altre persone e ci impappineremo probabilmente molto di più del solito. Cosa volevo dire? Che il lancio lo faremo, lo seguiremo sicuramente live, e per il docking probabilmente sarà un attimo più un problema perché alle 2, se non sbaglio cos'è, alle 2, a mezzanotte, cioè mezzanotte 50 c'è il docking di domenica 21 e alle 2:50 c'è l'ingresso degli astronauti nella stazione spaziale e saremo a casa, probabilmente cotti, quindi vedremo.
Se volete una branda la possiamo mettere, un materassino gonfiabile, un...
aggiungiamo 3 euro e noleggiamo le brande.
No, per voi, gli altri stanno in piedi.
Va bene. E invece GP, questa settimana tu hai fatto un viaggetto in Canada perché appunto essendo membro del team europeo di Aris c'è stato un meeting del team nazionale di Aris. Quindi che cosa hai visto? Che cosa ci puoi raccontare di quello che hai visto in Canada e dove sei stato soprattutto?
Allora, facciamo magari una premessa perché non sono certissimo che tutti sappiano di che cosa si tratta e che cos'è Aris. Chi segue il podcast sicuramente ne ha già sentito parlare, ma magari ripetiamolo un po' per tutti. Aris è un gruppo di lavoro internazionale che è un'emanazione di una serie di club radioamatoriali nazionali di tutti i paesi che contribuiscono e hanno contribuito e contribuiscono all'attività della Stazione Spaziale Internazionale. In cosa consiste? È stato pensato in realtà sulla base di un'idea, ma l'abbiamo detto più volte, di Owen Garriott, ex astronauta NASA recentemente scomparso, di portarsi un apparato radio di quelli che utilizzano i radioamatori a bordo dello shuttle per effettuare comunicazioni con terra al di fuori di quelli che sono i canali ufficiali di NASA, quindi diciamo coi propri amici radioamatori. E il progetto da lì, 1983, da lì si è evoluto per tutta la durata del programma Shuttle, in realtà appunto fino all'inizio dell'attività della ISS, a quei tempi si chiamava SAREX, e consiste tuttora nel mettere a disposizione il tempo astronauta e gli apparati radio appunto costruiti e mandati a bordo da Aris per mettere in comunicazione l'astronauta con studenti delle scuole, ovviamente con uno scopo didattico che per quanto riguarda il momento di contatto con l'astronauta è un domanda e risposta, quindi una serie di domande preparate dai ragazzi e le risposte date dall'astronauta in orbita. Aris è la prosecuzione del programma SAREX messo a bordo dalla Stazione Spaziale Internazionale, quindi dall'inizio dell'attività, sostanzialmente dal 2000 è attivo e funzionante continuativamente. È composto da un team internazionale, dicevamo, di persone alcuni ufficialmente delegati appunto dalle società radioamatoriali degli Stati Uniti, Russia, Giappone, Europa e Canada, che sono i paesi che contribuiscono alla stazione, più un team abbastanza ampio di persone che prestano la propria attività come me per la gestione del progetto. In cosa consiste tutta questa cosa? In parte in un lavoro tecnico, quindi di mantenimento in buono stato degli apparati radio, di riparazione e sostituzione di parti non più funzionanti alla bisogna, sviluppo di nuovo hardware, poi magari accendiamo qualcosa, e poi c'è tutto un lavoro organizzativo. Il mio compito all'interno del gruppo è quello di aiutare o affiancare, diciamo, le scuole che fanno domanda per ottenere questa opportunità in tutta la fase di preparazione che li accompagna al giorno del contatto. Il meeting internazionale è un'occasione annuale nella quale ci si trova di persona, ci si incontra e ovviamente si spende qualche giorno in una serie di attività, un po' di resoconto di tutto quello che è stato svolto durante l'anno dai vari team sparsi, appunto, come dicevamo, nei vari gruppi Europa, Russia e così via. Io sono andato come parte della delegazione europea, dove chiaramente abbiamo portato la nostra esperienza del passato anno europea, italiana anche, perché il gruppo italiano è particolarmente attivo, e poi abbiamo contribuito anche un po' alle discussioni sul futuro che verrà. Poi qualcosa magari vi racconto.
Quindi ogni anno questo meeting si tiene in vari paesi?
Sì, tendenzialmente si cerca di farlo un po' itinerante anche per consentire alle varie delegazioni di non dover necessariamente sempre spostarsi oltreoceano per noi europei, se dovesse essere sempre negli Stati Uniti o America in generale o viceversa. Quindi negli ultimi anni, quest'anno si è svolta a Montreal in Canada, cerchiamo poi sempre di trovare anche una location comoda o interessante dal punto di vista spaziale. Quest'anno eravamo ospiti all'Agenzia Spaziale Canadese a Montreal, dove hanno la loro sede. Lo scorso anno si è tenuta a Washington in una sede NASA, 2 anni fa Roma, 3 anni fa Houston e così via. Insomma, sì, comunque ogni anno si cambia. Prossimo anno in Germania, quindi qua in Europa.
Più vicino.
Sì.
E quest'anno di cosa avete parlato?
Ma come vi ho detto, c'è una parte un po', come dire, organizzativa, nella quale tutti i team portano il proprio resoconto dell'attività svolta. Quindi il gruppo americano fa un po' di rendicontazione di che attività hanno svolto, quante scuole sono state incluse nel progetto. La stessa cosa viene fatta dai giapponesi, dalla delegazione russa, che in realtà è una persona, da noi europei. E questo è quello che in realtà si fa un po' istituzionale. E poi si pensa un po' al futuro. Se qualcuno un po' segue questo progetto saprà che ultimamente ci sono un po' di vicissitudini a bordo della stazione. In realtà l'evoluzione del progetto negli ultimi anni ha portato ad avere non più soltanto una stazione audio, in realtà sono due, una nel modulo Columbus, quindi diciamo nella parte internazionale della stazione, a disposizione di tutto ovviamente l'equipaggio, ma particolarmente dell'equipaggio internazionale, quindi americano, europeo, giapponese e canadese, e una parte invece nel modulo di servizio russo. In realtà entrambe sono un po' zoppicanti. Quella nel modulo Columbus è la primissima radio mandata a bordo, quindi nel 2000, quindi ormai ha quasi una ventina d'anni e comincia ad essere sostanzialmente del tutto inutilizzabile. Quella russa è un po' più recente, però anche lei ha avuto diversi problemi, quindi è in sviluppo. È un processo che ormai continua da un paio d'anni, di rimpiazzare entrambe le stazioni, e è quasi completo. Diciamo che il processo che abbiamo dovuto seguire è quello identico a qualsiasi payload che viene mandato a bordo, anche per scopi scientifici, quindi c'è tutta una parte di ingegnerizzazione che lo renda idoneo all'ambiente della stazione dal punto di vista della sicurezza, della compatibilità elettrica, dell'emissione elettromagnetica, delle dispersioni di calore, consumo elettrico e tutto quello che deve essere considerato. E poi chiaramente c'è tutta la parte di adattamento all'utilizzo in una procedura che poi dovrà essere svolta dall'astronauta. In particolare, in più, si deve far conto anche col fatto che, per chi è un radioamatore, ma come qualsiasi apparato diciamo, elettronico ha un'alimentazione che richiede una tensione in ingresso dedicata. In particolare le radio radioamatoriali hanno quasi tutte un'alimentazione di 12-13-8 volt, diciamo, in questo range. Sulla stazione non è disponibile banalmente questo livello di tensione. Se non ricordo male, nel modulo europeo-americano la tensione è 28 volt e nel modulo russo è 120 o viceversa, adesso a memoria faccio confusione, quindi si è dovuto creare anche un modulo di alimentazione ad hoc che consenta di adattare l'alimentazione disponibile a quella necessaria per la radio. Nel modulo russo già esiste un qualcosa del genere per la radio attualmente usata, nel modulo Columbus invece l'adattatore dell'alimentazione è dedicato per la radio che è a bordo, quindi non può più essere utilizzato. E tutto questo alimentatore è stato costruito da zero, diciamo quasi tutto dalla parte americana del team. È praticamente completo dal punto di vista hardware, stanno ultimando tutte le certificazioni. Probabilmente saremo pronti per il lancio a inizio 2020, questa è la previsione, se non ci sono ulteriori intoppi, quindi da metà del prossimo anno saranno nuovamente disponibili entrambe le stazioni. L'altra parte degli apparati ARIS è un modulo video costruito qua in Italia, quindi finanziato dalla parte europea, in particolare da ESA, l'Agenzia Spaziale Europea che ha finanziato il progetto, e non è più funzionante e siamo riusciti a farlo rientrare a terra in una capsula Dragon di SpaceX, che è abbastanza una rarità, nel senso che un hardware rotto, peraltro di un payload ormai fuori certificazione perché ha superato la durata per cui era stato pensato, normalmente viene messo fuori uso, diciamo, viene smaltito in qualche modo. Invece noi siamo riusciti a ottenere che tornasse a terra, è sotto ispezione al momento, non abbiamo ancora garanzia, certezza di quale sia il guasto e ovviamente non sapremo se potrà essere riparato e rimandato a bordo. Si spera che questo consentirebbe di proseguire con l'upgrade che era stato fatto già da qualche anno, di poter avere sia collegamento in voce ma anche un feedback video dell'astronauta, che chiaramente rende tutto più affascinante.
Quindi diciamo che adesso come adesso comunque tutte le attività che si svolgono nel programma ARIS della ISS, quindi vuoi contatti radio, vuoi il beacon APRS che ogni tanto si sente, se andando un po' più sul tecnico, e le trasmissioni in SSTV vengono fatte da quell'apparato che è sulla sezione russa, nella parte russa della stazione.
Sì, al momento quello è l'unico apparato funzionante, sebbene un pochino zoppicante, perché fondamentalmente il problema che ha avuto è che la programmazione dei vari canali utilizzabili, perché diversamente dagli apparati utilizzati a terra, dove ho, per chi è tecnico, un VFO che mi permette di selezionare una frequenza ben precisa anche manualmente, è programmato con dei canali e l'astronauta è addestrato a selezionare il canale dedicato. Questa programmazione si è persa, non è chiarissimo per quale motivo, e di conseguenza al momento non è più possibile passare da un canale all'altro in maniera semplice, quindi è tutto reso un po' più complicato, però comunque funzionante dal punto di vista trasmissione e ricezione, è in buono stato. Quello nel modulo europeo invece sostanzialmente è incapace di trasmettere ormai, quindi non viene utilizzato.
Bene, invece per quanto riguarda così progetti per il futuro di cui puoi anticipare qualcosa, cioè, c'è qualcosa di interessante?
Ma allora, una parte ve l'ho detta.
A parte chiaramente l'upgrade, quello
sì,
che c'hai detto.
E quello in realtà è anche un po' propedeutico al futuro a cui si sta pensando. Ormai penso che sia abbastanza chiaro che il prossimo step dopo la stazione spaziale sarà una successiva stazione probabilmente in orbita lunare, e quello a cui noi ora stiamo pensando è di arrivare pronti a una probabile o possibile opportunità di mettere a bordo della stazione, al momento progetto Gateway, un nostro hardware. Non posso ancora darvi molti dettagli tecnicamente di come questa cosa la si sta ragionando e come la si configurerà, però immaginatevi qualcosa di simile, più evoluto rispetto a quello che già si fa a bordo dell'ISS, in un ambiente ovviamente a 400.000 km, quindi tutto ancora più complicato dal punto di vista tecnico. Al momento è totalmente in fase di progetto, poi se questa cosa prenderà diciamo, una direzione per cui riusciremo a essere finanziati per svilupparla e avere l'opportunità di mandarla a bordo, allora chiaramente si entrerà nella fase più operativa. E si è un po' discusso anche di questo, di come tecnicamente affrontare, diciamo, la sfida di avere un apparato non a orbita bassa di 400 km, ma alla distanza della Luna.
Comunque già il fatto che ne parlate è interessante, nel senso sì. È una porta che, se possibile, cercate di tenere aperto. E,
sì, assolutamente, insomma, assolutamente.
Esatto, infatti, cioè, è interessante il fatto che i contatti a terra da parte degli astronauti siano considerati così importanti da comunque poterci ragionare anche su un eventuale futuro gateway. Prima era un po', cioè, era iniziato un po' come un gioco, ma vediamo se invece adesso, a parte che anche leggendo l'agenda ogni settimana vediamo che ogni settimana ci sono 4-5 contatti con astronauti, però è veramente considerato uno dei punti chiave della comunicazione da parte degli astronauti, insomma.
Sì, assolutamente. Considerate che adesso noi ci vantiamo che questo sia stato il primo payload ad essere attivato a bordo della stazione, non, diciamo, di supporto alla vita o non probabilmente scientifico. Però appunto nel 2000 già la Expedition 1 aveva a disposizione la stazione ARIS, a quell'epoca solo nel modulo russo, per le comunicazioni con terra, e in qualche modo l'ottenimento di questa opportunità già a suo tempo era stata perché l'equipaggiamento ARIS viene considerato anche come backup di emergenza per le comunicazioni dell'equipaggio, quindi ha un duplice, sebbene non è mai stato sfruttato realmente in quel modo, però ha una duplice applicazione, quindi viene visto da NASA anche come una possibile alternativa al di fuori di tutto quello che è, diciamo, l'hardware o la configurazione delle comunicazioni ufficiali, tra virgolette.
Effettivamente ha senso, perché anche qua sulla Terra i contatti radio sono quelli che vengono utilizzati durante le emergenze, sono i primi a cui si pensa quando succede qualcosa, quindi ci sta.
Sì.
E quindi sei andato a Montreal, dicevi, all'Agenzia Spaziale Canadese. Raccontaci un po' com'è questa Agenzia Spaziale Canadese.
Un bel palazzo al di fuori del centro di Montreal, vicino a un piccolo aeroporto che c'è un po' in periferia della città. E in realtà sono rimasto un po' deluso, devo dirvi la verità, perché, come dico, è una bella struttura, tanti uffici, si presenta bene dall'esterno, però poi, ecco, in realtà non è una sede operativa nella quale viene prodotto dell'hardware o viene lavorato l'hardware gestito dai canadesi, ma è ovviamente una sede amministrativa, è la sede all'interno della quale viene fatto training sul braccio robotico e dextre, quindi sulla mano del braccio robotico, ma che in realtà non è fisicamente presente in, diciamo, in una variante identica a quella nello spazio. Un po' perché ci spiegavano che l'hardware a gravità 1, quindi sulla Terra, non sarebbe in grado di sostenersi. Non è pensato, i giunti, il funzionamento del braccio non è pensato per lavorare in gravità, e conseguentemente non lo possono mantenere e gestirlo e farlo lavorare in laboratorio. E poi non avrebbe utilità, quindi quello che fanno sono ovviamente attività di simulazione, ma senza il vero hardware di volo. Poi chiaramente hanno un sacco di cimeli e di materiale che ha volato o che è stato utilizzato in abito di diverse missioni, però ecco, non immaginatevi di andare a visitare, che ne so, un centro, non so, mi viene in mente il Building 9 di Houston, dove si addestrano nei mock-up della stazione. Ecco, non c'è qualcosa di simile, non c'è nulla di simile.
Ma anche solo dove lavora Marco ad Armstadt, che c'è, ad esempio,
sì,
i vari mock-up, vari anche modelli ingegneristici di varie sonde, però ci sta, cioè, se i canadesi hanno fatto solo il braccio robotico e non può essere usato in gravità, non c'è niente.
Sì, c'è un mock-up scala 1:1 nell'atrio, nell'ingresso, e beh, colpisce la dimensione, ovviamente quando ci sei vicino è una vera e propria gru, le dimensioni sono importanti. Però scherzavamo sul fatto che è fatto di legno, di compensato, pitturato col pennello, la vernice bianca, e da lontano fa scena, da vicino un po' meno, però le dimensioni comunque sono importanti, quindi è impressionante.
Adesso un po' mi spiego quando un astronauta canadese, ad esempio chi era? Saint-Jacques? Era stato sulla...
È appena tornato, peraltro. Quando noi eravamo lì, uno dei giorni.
Ma dai, ecco.
Sì.
E sì, quando qualche canadese fa qualcosa di particolare, tipo appunto un astronauta che va sulla stazione spaziale, i social media dell'Agenzia Spaziale Canadese proprio scoppiano, esultano, mandano video, fanno promo, fanno di tutto, perché probabilmente, essendo così, diciamo, piccolina, o che magari non hanno questi grossissimi progetti come possono avere altre agenzie spaziali, hanno bisogno di questo hype. E io mi aspettavo veramente qualcosa di grande, perché cavolo, il braccio robotico, veramente, se non ci fosse stato quello, la stazione spaziale non sarebbe stata assemblata, e quindi mi immaginavo un'agenzia, insomma, non dico i livelli di NASA, però i livelli di, non so, di ESOC, qualche...
Ma guarda, ci è venuto a introdurre, a fare un saluto, uno dei, adesso non saprei dirti la posizione esatta, però ecco, si è un po' presentato come uno degli storici che sostanzialmente lavora in CSA da sempre. Quella sede lì, che esiste dal 93, se non ricordo male, lui è stato il primo dipendente a entrarci, e ci ha raccontato un pochino la storia di quello che negli anni hanno fatto, e in realtà appunto ci ha un po' anche raccontato tutta l'evoluzione del braccio robotico dall'era dello shuttle fino a oggi. Ci hanno dato anche un accenno di quello che sarà la loro partecipazione nel Gateway, dove ovviamente un braccio robotico ha la medesima importanza e, come dire, necessità che ha avuto sulla stazione, che ha avuto sullo shuttle per tutta la storia della missione shuttle per 30 anni, quindi sembra un piccolo pezzo, ma in realtà è fondamentale. E ci dicevano che in realtà tutto questo con un budget, adesso non saprei dire se questo lo facevano un po' per, come dire, fare da contrasto a NASA, il loro budget NASA lo spende in pochi giorni, il budget annuale di CSA NASA lo spende in pochi giorni, che è probabilmente vero.
Bene, bene, quindi puntano tantissimo sui bracci robotici, sono specializzati in quello, i bracci robotici sono specializzati in quello e vanno in quella direzione, insomma, bravi. Sì. Non so se Ricky vuoi fare altre domande a GP?
Sì, ne ho una, adesso non so se ti prendo in contropiede. Tempo fa, ma ho visto che c'è tuttora, c'è una campagna di crowdfunding di ARIS/AMSAT per l'upgrade di una radio sulla ISS. Di cosa si tratta, se sai di cosa si tratta?
Ma allora, si tratta esattamente di questo che abbiamo detto. Considerate che... Vi faccio un pochino di racconto di come è stato negli anni gestito il progetto. Inizialmente ARIS faceva parte della divisione Education di NASA, quindi era finanziato, perché in realtà viene gestito da volontari come me, come altri, ma c'è una parte operativa che ovviamente NASA non può demandare a volontari, che banalmente è tutta la parte, diciamo, di logistica e di coordinamento delle attività fra noi che gestiamo le scuole sul territorio e il team di pianificazione del tempo astronauta. Quindi c'è qualcuno che deve pagare lo stipendio alle persone che fanno questo lavoro, che sono un paio di persone, diciamo nostri dipendenti, ma in realtà sono dipendenti NASA dedicati a questo progetto. Sono payload manager per intenderci. E questa cosa era finanziata da NASA. Negli anni, in realtà, con i vari tagli del budget NASA, il progetto ARIS, in pratica nel 2014, se non ricordo male, si è trovato con un taglio completo al 100% del finanziamento. Fate conto che viene stimato in circa $150,000 all'anno, quindi questo era il contributo che veniva dato da NASA. Quindi ci si è trovati in un momento in cui sembrava che il programma sarebbe stato chiuso. Poi il presidente internazionale Frank Bauer, che è americano, ex dipendente NASA, è stato bravo abbastanza da riuscire politicamente a ottenere supporto da altre organizzazioni, sempre satelliti di NASA. Fondamentalmente una delle due è quella che gestisce navigazione e comunicazioni sulla stazione per NASA, e l'altra è quella che gestisce i payload nel laboratorio americano. quindi fondamentalmente copriamo i costi in quel modo. Però poi ci sono tutti i costi di sviluppo dell'hardware, che ovviamente sono costi in più, che in parte sono i costi dell'hardware vero e proprio, quindi comprarsi le radio, comprare il necessario per costruire, vi dicevo prima, l'alimentatore, ma soprattutto sono tutto il lavoro di certificazione che non può essere fatto nel laboratorio di casa o nel garage di casa, ma deve essere ovviamente fatto in laboratori dedicati, seguendo procedure specifiche date da NASA. E allora per questo ovviamente abbiamo bisogno che un pochino ci venga dato un aiuto anche dalla comunità che ci segue e che sfrutta questo progetto. Quindi cosa ha fatto Aris? È stata aperta una campagna di donazione un po' tramite il nostro sito, quindi se voi andate su aris.org avete possibilità di fare una donation, e poi è stata aperta una campagna su Fundraiser, che è uno di quei siti di raccolta fondi, dove appunto si può contribuire con vari livelli di donazione, con i quali si ottiene in cambio un piccolo regalo al costo totale di tutto lo sviluppo del nuovo apparato radio. Si chiama Sistema Radio Interoperabile il nome di questo nuovo progetto, e l'obiettivo che ci siamo dati è di $150,000. Credo che siamo intorno ai 30,000 raccolti. Strada ancora lunga, però non demordiamo.
Bene, bene, allora mettiamo il link nelle note dell'episodio nel caso siate interessati. Un'ultima domanda, visto che fra un po', vabbè, l'abbiamo detto all'inizio, Luca Parmitano è praticamente in via di decollo, con la situazione radio che c'è adesso a bordo, sarà in grado di fare contatti random come aveva fatto molto l'ultima volta o sarà difficile?
Probabilmente no, diciamo che è abbastanza complicata la gestione della radio, quindi è quasi certo che la sua attività sarà limitata agli eventi con le scuole, che vi anticipo, con le scuole italiane saranno una decina, quasi tutti che coinvolgeranno due scuole, quindi il coinvolgimento totale sarà di una ventina di scuole. Sono abbastanza certo che qualcuno coinvolto ci sta ascoltando o ci ascolterà nel podcast. Quindi una ventina di scuole in tutta Italia. I contatti random, sebbene poi chiaramente non siano qualcosa di obbligatorio, io ci tengo sempre a ricordarlo, perché spesso mi capita di parlare o sentire altri colleghi radioamatori che magari si dispettiscono perché ma l'astronauta non ci ha dedicato del tempo. È un'attività volontaria, quindi sta un po' anche alla passione che può avere e alla volontà di impiegare parte del suo tempo libero anche in questo. Lo ha fatto nella precedente missione, non ci ha detto di no in questa, vedremo, dipenderà un po' da lui e anche dall'hardware che al momento è a bordo. Se tutto va bene è probabile che la nuova radio, che peraltro abbiamo terminato di configurare e consegnato al team russo proprio durante il meeting, sarà pronta per il lancio, quasi certamente a bordo di una Progress, entro la fine di quest'anno, si pensa a novembre, quindi è molto probabile che mentre Luca è ancora a bordo arriverà una nuova radio e, se tutto va bene, verrà immediatamente installata, quindi già lui avrà modo di fare magari la seconda metà dei suoi contatti o l'ultima parte con una nuova radio. Vedremo, è ancora un po' tutto in definizione.
Bene, bene. Grazie GP, hai delle domande tu Veronica?
No, a posto così.
Allora, se parlavamo di Parmitano, di Luca, tu hai qualche novità così sullo stato della preparazione per Beyond?
Sì, perché dai, insomma, adesso fra poco è il lancio, è il giorno del lancio, il 20 luglio, e noi in podcast non ne abbiamo parlato moltissimo, quindi volevo fare intanto un riassunto di quello che ha fatto fino adesso e dove è arrivato oggi. Dunque, a maggio Luca si era preparato a fare delle EVA, perché durante la sua missione ne sono in programma diverse. Intanto ci sarà da riparare l'Alpha Magnetic Spectrometer, che è uno strumento che era stato lanciato nel 2011 a bordo di uno shuttle e praticamente rileva delle particelle di antimateria, di materia oscura, quindi particelle ancora poco conosciute. E subito era previsto che durasse 3 anni, invece ha lavorato talmente bene che si è deciso di mantenerlo operativo. Il problema è che non era stato progettato per essere riparato con delle attività extraveicolari e durante tutti questi anni tre dei quattro impianti di raffreddamento si sono deteriorati. In qualche modo bisogna metterlo a posto, anche perché il costo, me lo sono scritto, ok, 2 miliardi di dollari. Quindi costruirne un altro è un attimo difficile. Questo qui sta dando grandi risultati e hanno deciso di mantenerlo operativo. E quindi cosa si fa? Si è previsto di fare ben 5 attività extraveicolari nel giro di pochi giorni, insomma una vicina all'altra, per rimettere operativo questo strumento. E quindi a maggio Luca si è preparato per questa operazione. E dopo comunque sappiamo che a bordo di Dragon CRS-18 ci sarà l'IDA 3, cioè l'International Docking Adapter, quello che sarà agganciato al boccaporto Harmony. E l'IDA 3 è praticamente quel meccanismo, quel sistema che permette alle navette non russe, quindi internazionali, international, di essere agganciate alla stazione spaziale. E l'IDA 2 è stato validato proprio con l'arrivo della Crew Dragon a marzo. E questi International Docking Adapter sono agganciati ad un PMA, che è il Pressurized Mating Adapter, che a sua volta è agganciato al boccaporto di, in questo caso, di Harmony. E per agganciare l'IDA, quindi l'International Docking Adapter, a questo PMA, servono, per agganciare i cavi, servono delle passeggiate extraveicolari. E quindi serve proprio l'astronauta che manualmente va ad agganciarli.
Sì, normalmente il PMA, il Pressurized Mating Adapter, veniva utilizzato tipo dallo shuttle. Poi chiaramente con l'arrivo dei nuovi veicoli abitati c'è stato bisogno di creare questo adattatore che si chiama appunto IDA, come dice Veronica, e sebbene il braccio robotico possa gestire l'aggancio fisico al PMA, poi dopo c'è da effettuare tutte le varie cablature che invece devono essere fatte in situ dagli spacewalker.
Esatto, e quindi sicuramente torneremo a vedere Luca ancora in attività extraveicolare, anche perché dopo la questione dell'acqua nel casco è che sono state effettuate delle modifiche alle tute, e quindi secondo me chi meglio di lui potrà dare un feedback a queste modifiche che sono state fatte affinché non avvenga più.
Sì, modifiche che tra l'altro sono state fatte anche principalmente grazie alle sue indicazioni.
Esatto, quindi... esatto.
Se le scritte, se le prova.
Esatto, adesso vediamo se avete lavorato bene.
Poi, questa è Veronica che ha dato un cartone al microfono nel caso. Cartone, un pugno al microfono. E se no mi dicono che sto utilizzando termini che fuori da Modena non si sa cosa siano.
E questo a maggio. Il 14 giugno invece ha iniziato gli esami nel simulatore Soyuz per l'attracco manuale e il redocking, quindi il distacco da un boccaporto e l'attracco su un altro boccaporto nel caso ce ne fosse bisogno. E poi ha fatto una simulazione di emergenza, e a questa simulazione di emergenza ha partecipato anche il primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazza Al Mansouri, perché questo astronauta partirà il 25 settembre con la Soyuz MS-15 e quindi farà parte dell'Expedition 61, nella quale farà parte anche Luca Parmitano. Quindi Luca Parmitano, quando diventerà comandante, sarà anche comandante di Hazza Al Mansouri. Poi il 16 giugno, quindi due giorni dopo, ha fatto l'ultima sessione di esercitazioni nella centrifuga. Questa centrifuga è il centro formazione cosmonauti di Star City. E servono questi esercizi per far abituare il corpo degli astronauti alle sollecitazioni previste per il rientro, e possono arrivare fino a 5G e quindi iniziano ad esercitarsi all'interno di queste centrifughe. E ci è rimasto per un'ora, perché ogni sessione di lavoro dura 10 minuti e c'erano 5 scenari diversi, e quindi praticamente 50 minuti fissi lì dentro la centrifuga. Il 20 giugno ha sostenuto l'esame, che ovviamente ha passato senza problemi, e in questo esame, oltre cioè ad essere fermo nella centrifuga, non era solo fermo, ma doveva ha simulato un rientro manuale all'interno, quindi è sottoposto a 5G e più o meno, insomma, e in più doveva simulare questo rientro manuale. E ha passato senza problemi anche questo esame con il voto eccellente. E poi lui e Aleksandr Skvortsov.
Allora fai fatica anche tu a dirlo.
Ti ho detto che dobbiamo mettere il traduttore.
Secondo me fa fatica anche lui a pronunciarsi il suo nome.
E loro due hanno simulato l'avvicinamento manuale alla stazione spaziale, anche qui su vari scenari. E poi il 22 giugno, poverini, allora il 22 giugno hanno dovuto risolvere un po' di scenari di emergenza. Hanno avuto un guasto nel sistema di comunicazione, un guasto nel sistema del supporto vitale e poi hanno dovuto affrontare il pericolo di collisione con i detriti spaziali. E in questo caso cosa si fa? Non puoi spostare i detriti spaziali, sposti la stazione spaziale. E quindi hanno acceso i propulsori per far cambiare leggermente l'orbita della stazione per evitare questi detriti. E poi ovviamente hanno passato i classici tre scenari apocalisse, che sono la depressurizzazione, l'incendio e la perdita di ammoniaca. E in particolare loro nell'esame è capitata la depressurizzazione e hanno risolto senza problemi. 26 giugno ha fatto l'esame sulla sezione russa della stazione spaziale e invece il 27 si è svolto l'ultimo esame, in cui sono rimasti, insomma, tutto l'equipaggio, quindi lui, Skvortsov, lo dico piano, però se lo dico piano non riesco a dirlo, e Drew Morgan, sono rimasti 9 ore nella Soyuz. E allora gli esaminatori sono stati leggermente cattivi in questo caso, perché cosa hanno fatto? Dunque, loro sono all'interno di questo simulatore di Soyuz che devono attraccare alla stazione spaziale. Inizialmente un serbatoio dell'ossigeno ha perso pressione e quindi hanno dovuto risolvere questo problema. Dopo il sistema di comunicazione non funzionava più e hanno avuto due, non una ma due, avarie al sistema di attracco automatico e quindi hanno dovuto attraccare la Soyuz manualmente e ce l'hanno fatta. Ovviamente una volta attraccata poi devono tornare a terra e quindi via di undocking. Cos'è successo durante l'undocking? Gli esaminatori gli hanno simulato un incendio a bordo e quindi i poveri cristi hanno dovuto depressurizzare la capsula in modo che non ci fosse più ossigeno che alimentava l'incendio e poi hanno dovuto rientrare in modo balistico, quindi non controllato, non guidato. Non contenti, gli esaminatori gli hanno anche guastato i sensori della velocità angolare e quindi penso che poveretti non sapessero neanche più l'assetto in cui erano messi. Comunque, nonostante tutto, sono arrivati a casa sani e salvi. Pensate che se ogni sessione d'esame ha tutta questa serie di anomalie che gli astronauti devono risolvere, pensate alla Soyuz MS-10, in cui di anomalia ce n'è stata una, diciamo, e sono riusciti a tornare veramente a casa sani e salvi. Quindi sono davvero preparati. Il centro di formazione di russo, lo dicono sempre, da loro una preparazione veramente ottimale. E d'altra parte, poverini, si fanno quanti giorni? 30, no, 20 giorni di simulazioni una dietro l'altra a questi livelli, quindi figuratevi. Poi il 29 giugno è iniziato, quindi tutti tranquilli e sereni che hanno finito tutti gli esami, hanno iniziato il giro turistico alla Città delle Stelle con la visita all'ufficio di Gagarin, in cui hanno firmato il solito registro storico. Poi si sono spostati alla Piazza Rossa per deporre i fiori sulle tombe di Gagarin e di Korolev, il primo progettista capo, e poi hanno visitato la sua casa museo. Ora, oggi, il 4 luglio, sono partiti per Baikonur e sono arrivati a Baikonur, appunto, in aereo. Prima con l'autobus, sapete il solito autobus viola, che oggi ho scoperto che per l'equipaggio Prime è viola, invece l'equipaggio di backup è su un altro autobus che è di colore blu. questi dettagli molto rilevanti. E sono arrivati a Baikonur. E che cosa li aspetta domani? La loro prima visita alla loro Soyuz, alla MS-13. Quindi la vedono, fanno delle prove, guardano la documentazione di bordo, iniziano a familiarizzare con questa documentazione e faranno delle prove con la strumentazione di bordo. Probabilmente già domani verremo anche a sapere quali sono gli indicatori 0G che ognuno ha scelto.
Tra l'altro, in questo caso particolare, Luca ha già visto la sua Soyuz, se vi ricordate, proprio per il problema della MS-10 è cambiato un po' la rotazione degli equipaggi, quindi di fatto lui è arrivato nello stabilimento di Energia a Baikonur, dove vengono assemblate le Soyuz, e di fatto c'era già la MS-13 in costruzione, quindi di fatto l'aveva già vista, però questa volta la va a vedere per testare, per fare quello che poi si chiama il fit check, dove gli astronauti entrano dentro fisicamente per la prima volta, prima senza la Sokol, quindi senza la tuta pressurizzata, e poi dentro poi con la tuta pressurizzata, per vedere che tutto sia in ordine prima di montarla definitivamente sul vettore Soyuz, quindi sul razzo, e portarla in rampa.
Era andato a cercare se c'era un buco in realtà.
Anche
dalla chat stanno commentando le prove, gli esami che hanno fatto, e mi chiedono se, cioè, simulargli un attacco degli alieni. No, il prossimo giro è anche l'attacco degli alieni. Comunque,
oggi abbiamo visto anche Luca mentre abbracciava le figlie, che erano commosse. Questo perché gli astronauti, quando vanno a Baikonur, inizia la quarantena vera e propria, quindi di fatto non possono più avere contatti con persone che non siano personale, il personale che lavora a Baikonur. Quindi diciamo è stato, tra virgolette, l'ultimo abbraccio prima di lasciare la Terra, prima di andare in orbita. Si potranno vedere attraverso un vetro, però non si potranno più abbracciare, ed ecco perché c'è stato questo momento toccante in tutti e due i sensi.
Quindi la settimana prossima inizieranno i soliti riti, a parte le varie visite alle Soyuz, le prove delle tute, ancora qualche test e soprattutto esami medici. Inizieranno i soliti riti, quelli che ci piacciono, tipo il rito dell'alzabandiera, quando giocano a biliardo e fanno finta di svagarsi davanti a tutti i media che li fotografano. poi ci sarà il rollout del razzo, poi ci sarà la nostra benedizione, la nostra bellissima benedizione con l'ufficiante ortodosso che ci piace sempre tanto e che sui social l'ha apprezzata sempre tantissimo, e poi insomma le ultime cose, ma queste ve le andremo a raccontare giovedì prossimo. E una cosa, un paio di aneddoti di questa missione invece riguardano i gradi di questi tre astronauti, perché sono tutti e tre colonnelli. Luca Parmitano è diventato colonnello questa settimana, ha ricevuto l'annuncio dalla
aeronautica
militare, sta dicendo aviazione militare, che l'hanno fatto colonnello. Infatti giusto oggi, durante i saluti alle famiglie, abbiamo visto che sulla sua divisa c'era già il grado di colonnello. E anche gli altri due, Skvortsov e Andrew Morgan, sono entrambi colonnelli, e quindi hanno scherzato dicendo che quando Luca diventerà comandante sulla stazione spaziale non ci sarà insubordinazione, perché sono tutti e tre colonnelli. E un altro aneddoto carino, però forse ce lo racconta meglio Ricky, non lo so se ti anche qua. Se
Oddio, non sono pronto, cosa mi spara?
Quello delle divise.
Ah, ma non me ne intendo mica, nel senso che se avete visto, se siete nerd, se siete appassionati di uniformi militari in genere, di corpi armati di tutto il mondo, avrete visto che Drew Morgan indossa questa uniforme che vira al verde, che per essere, lui fa parte della US Army, cioè quindi l'esercito normale, non è un marine, non è un aviatore, però normalmente questa tuta era anch'essa di solito virava al blu, adesso è verde perché entro il 2020 il corpo dell'esercito degli Stati Uniti ha deciso di fare questo restyling delle divise della US Army, ricordano quelle che indossava l'esercito ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, indicativamente. Ha un nome specifico questa cosa, questa tuta, questo uniforme, però Veronica me l'ha chiesto a bruciapelo, io non ve lo so dire, comunque dovrebbe essere...
La Pink and Green Army? La Pink and Green Uniform.
Ma no, poi sì, anche un altro acronimo tipo AGCU, dove la G sta per green, quindi non, la U, Green Uniform, e poi altri due termini, chiedo scusa, colpa di Veronica.
Esatto. Army Greens, qualcosa del genere. Esatto. E poi c'era Roberto Mastri che mi diceva che l'ha stupito vedere Skvortsov in divisa, perché gli risulta che i militari russi si dimettano prima di fare i cosmonauti, e che è vero, però lui era in divisa durante le interviste con i media. Quindi insomma sì, ci sono un po' di chicche relative alle divise, se avete voglia, se siete appassionati andate a cercare delle informazioni aggiuntive e venite a raccontarcele. Bene, e oltre a questa super notizia, è avvenuta un'altra cosa questa settimana che tutti stavamo un po' aspettando, ossia l'Orion Abort Test 2.
Sì, l'Ascent Abort Test numero 2, diciamo, è uno di quei test critici che dovevano essere svolti con successo e per completare, diciamo, tutte le milestone, quindi tutti gli obiettivi importanti che porteranno finalmente, speriamo, in tempi brevi alla realizzazione di SLS, quindi del razzo, del nuovo vettore di NASA, e di Orion perfettamente funzionante per arrivare finalmente alle missioni con l'equipaggio che poi andranno a far parte di quello che si chiama ora programma Artemis. E quindi martedì, quando in Italia erano le luna del pomeriggio, alla piattaforma 46 del Kennedy Space Center, anzi no, di Cape Canaveral, è stato effettuato questo test. Cosa si voleva testare con questo lancio, con questo test? Appunto, il funzionamento dell'attore di fuga di Orion, del sistema di Abort, nel senso che esattamente come l'abbiamo citato nella Soyuz MS-10 c'è stato un problema durante il lancio, anche la Soyuz è dotato di un attore di fuga. L'attore di fuga deve strappare la capsula nel minor tempo possibile, contrastare le forze aerodinamiche che la terrebbero la capsula attaccata al razzo, ma la deve, al contrario, la deve portare via e metterla in condizione di poter aprire i paracaduti in sicurezza e salvare l'equipaggio nel caso in cui appunto il razzo sia stato compromesso durante l'ascesa. Questo test si chiama 2 perché in realtà nel 2010 era già stato effettuato l'Ascent Abort Test numero 1, era stato un test più a bassa quota con insomma quei parametri di velocità e di altitudine più contenuti, anche perché il sistema era ancora, non dico in fase embrionale, ma era nelle prime certificazioni, quindi non era ancora pronto per un test di questo tipo, che di fatto è il secondo ed ultimo, quindi l'ha certificato completamente. E è andato tutto bene. Adesso le immagini che sto mostrando, vedrete la capsula che precipita poverina in mare, ma questo era tutto calcolato, nel senso che la capsula non era dotata di paracadute perché si voleva testare l'attore di fuga, che è quella che vedete adesso nelle immagini, che sta anch'essa precipitando. Cosa è successo? La capsula è stata montata su un booster SR-118, quindi io mi correggo perché l'altra settimana avevo detto che la capsula praticamente era montata su un booster ridotto di uno di quelli del programma Shuttle, in realtà no, non era un segmento di un booster regolare di uno Shuttle, ma gli SR-118 in realtà sono dei booster che sono stati progettati ed erano destinati come propulsori per i missili balistici intercontinentale classe Peacekeeper, quindi meglio che, visto che il programma Peacekeeper direi nel 2002 è stato abbandonato, fortunatamente abbiamo questo stock di SR118 che possono essere usati per programmi commerciali o per programmi a scopi civili, pacifici, come in questo caso. Quindi il booster ha bruciato per circa 3 minuti, ha portato la capsula a una velocità di Mach 1.3 ad una quota di 10 km, no, non ha, scusate, 3 minuti è durato tutto il test, diciamo avrà bruciato per 50 secondi o giù di lì. E dopodiché il LAS si è messo in funzione, il LAS che sarebbe il Launch Abort System, quindi la torre di fuga. Il LAS ha tre gruppi di motori, cioè ha gli abort motor, quindi i motori di aborto, gli attitude control motor, quindi i motori del controllo d'assetto, e il jettison motor, ossia il motore di espulsione. Nella primissima fase sia l'abort motor che gli attitude control motor si mettono in funzione e danno una spinta nella stessa direzione, quindi danno una spinta nella stessa direzione, non è che gli attitude control motor si mettono a manovrare, perché in quel momento lo scopo è strappare il più velocemente possibile la capsula dal razzo, e questo dura questo momento dura 5 secondi più o meno. Dopodiché solo gli attitude control motor invece iniziano a manovrare la capsula e fanno una specie di capriola in cui dalla posizione normale, con diciamo la punta della torre in avanti e la capsula sul retro, viene il tutto ruotato di 180 gradi in modo che lo scudo termico della capsula vada a rivolgersi davanti al senso di marcia. In questo modo, diciamo, la capsula è pronta per essere sganciata dal resto della torre di fuga. E lo sgancio dalla torre di fuga viene effettuato dall'ultimo gruppo di motori, cioè il jettison motor, che di fatto staccano la capsula e staccano la torre di fuga dalla capsula, e in quel momento la capsula è libera di azionare i paracaduti e cadere dolcemente in mare. In questo caso abbiamo detto che i paracaduti non erano montati sulla capsula, sul mock-up di Orion, perché i paracaduti sono già stati testati e certificati nei test che si sono susseguiti in questi anni, e quindi sia il booster, sia il mock-up della capsula, sia la torre di fuga si sono schiantati in mare. E a questo proposito vi lasceremo qualche link nelle note dell'episodio per farvi vedere il momento dello schianto in acqua, che è veramente spettacolare. Ma visto che la capsula si è completamente spiaccicata in mare, come poter recuperare la telemetria? È stata trasmessa tutta via radio? C'è una scatola nera? C'era qualcosa? Sì, c'era qualcosa. C'erano ben 12 registratori di bordo separati in gruppi da due, quindi ce n'era un gruppo da due messo in un punto, un gruppo da sei messo in un punto e un altro gruppo da sei messo in un altro, che giusto 20 secondi dopo che la torre di fuga ha fatto il jettison, quindi è stata staccata dalla capsula, sono state sparate fuori dalla capsula, tipo come succede sulla ISS quando sparano un CubeSat. Le scatole nere, i registratori, sono precipitati in mare, dove potevano galleggiare, e tramite un piccolo beacon, un piccolo segnale radio, sono stati recuperati dalle navi di supporto, e tutti i dati verranno analizzati per vedere che in questo caso le accelerazioni in gioco e le vibrazioni e tutto quello che serve per capire che il profilo di volo sia stato effettuato come ci si aspettasse, sia tutto confermato, cosa che almeno visivamente, almeno leggendo quello che dicono gli esperti, sembra andato tutto assolutamente in maniera regolare. Adesso sul forum astronautico ci sono i soliti preoccupati: oddio, abbiamo la capsula, ma perché non hanno usato i paracaduti? Ma non vibrava troppo questa capsula, che a un certo punto è diventata incontrollata e ruotava su se stessa? state tranquilli, questo non c'entrava niente con questo test. In questo test si testava la torre di fuga, dopo la capsula era un mock-up, era tra l'altro fatta con un materiale che potesse assolutamente distruggersi completamente in acqua e poter diventare come uno scoglio sottomarino senza nessun tipo di problema. Quindi state tranquilli che se l'avete vista ruotare in maniera incontrollata, non, gli astronauti quando saranno al suo interno, sperando che non la debbano mai usare in questa configurazione, saranno assolutamente tranquilli e vabbè, certo un po' sballottati, cavolo, cioè un motore che ti strappa da un razzo mentre decolla non è di certo una esperienza tranquilla, ma una volta aperto il paracadute e assestato un attimo il ratio di discesa, la velocità di discesa, tutto si dovrebbe svolgere regolarmente.
E nel video, comunque, se avete guardato il video originale o anche la replica che hanno fatto dopo, l'hanno detto diverse volte, la questione del paracadute, guardate i video, veramente. Però a un certo punto anche il presentatore ha detto, again, why is this capsule without parachutes? Cioè l'ha chiesto più e più e più volte, l'hanno spiegato diverse volte. Vabbè, comunque, a parte questo, avevo letto la mattina che NASA aveva twittato che se qualcuno sulle coste, sulla spiaggia, avesse trovato questi parallelepipedi, di chiamare il numero che c'era o di scrivere la mail, che insomma erano questi backup dei dati di Orion, e comunque alla fine li hanno trovati tutti con
un po' come quando magari se siete radioamatori e magari una delle vostre attività preferite è la caccia alla volpe dei pallone sonda di rilevamento atmosferico, che andate a recuperare il sondino e sopra c'è scritto questo è un trasmettitore meteorologico, non preoccupatevi, se volete informazioni andate su questo sito, bla bla bla.
E lì c'era scritto chiamate la NASA e uno se l'è trovato lì. Va bene. E volevo accennarvi velocemente di una cosa che avrei voluto parlarvi la settimana scorsa, perché l'annuncio è stato fatto la settimana scorsa. Andiamo su Titano. È stata accettata.
E c'è Thanos?
No, spero di no. Okay. È stata accettata la missione Dragonfly tra le missioni New Frontiers di NASA. Allora, spieghiamo un attimo. Le missioni New Frontiers sono delle missioni interplanetarie. Di questo gruppo fanno parte New Horizons, fa parte Juno su Giove e fa parte Osiris Rex. E c'era in ballo la scelta per la quarta missione del gruppo New Frontiers, e le ultime due finaliste, c'erano veramente tante in questi anni, sono state scremate un bel po' di missioni, le ultime due finaliste erano Caesar, che avrebbe dovuto tornare sulla cometa Churyumov-Gerasimenko però per andare a prendere un campione e riportarlo a Terra, oppure Dragonfly, ossia un drone da inviare su Titano e il satellite di Saturno. E ha vinto Dragonfly, ha vinto questa missione. Dunque, cosa farà questa missione? Intanto è un drone, un quadricottero / ottacottero, praticamente ha otto rotori, e le pale sono una sopra l'altra in maniera che siano più se c'è un problema un motore possono sopportarlo meglio, se ci sono solo quattro rotori è un po' più un problema, con otto è diverso,
c'è un po' di ridondanza,
esatto,
diciamo.
Esatto. E andrà su Titano per verificare per studiare fondamentalmente la composizione della superficie, perché con la sonda Cassini e con il lander Huygens sono stati recuperati tantissimi dati, però ci manca capire veramente bene quali sono la composizione del terreno, della superficie di Titano. E quindi come funzionerà questo lander? Intanto partirà nel 2025-2026, giù di lì, e arriverà, se non sbaglio, a metà degli anni 30. E mamma che brutto dirlo, a metà degli anni 30, 2030 e passa. e arriverà su Titano con dunque attraverserà l'atmosfera con il solito solita modalità paracadute, scudo termico. E però invece che il paracadute, invece di appoggiarlo a terra ad una certa altitudine, questo drone si staccherà dallo scudo termico e si atterrerà da solo praticamente. E cosa farà questo drone? Andrà a visitare delle dune in una determinata zona di Titano, tutte zone equatoriali. Perché zone equatoriali? Perché nel 2030, allora, inizialmente una missione di questo genere su Titano era stata
scartata,
esatto, perché quando sarebbe arrivata, quindi a metà degli anni 2030, nella zona dei laghi, che era quella che si voleva studiare inizialmente, nella zona dei laghi vicino ai poli e al polo nord, sarebbe stato buio e sarebbero state molto difficili le comunicazioni con terra, quindi sarebbe servito un orbiter per fare da relay, da ripetitore, e quindi i costi aumentano, problematiche aumentano, e si era scartata definitivamente. Poi qualcuno ha detto, vabbè, ma non è che dobbiamo andare per forza su i laghi di Titano, anche perché sarebbe molto molto difficile anche la struttura del lander, dobbiamo farlo, facciamo tipo un sottomarino, facciamo qualcosa che scivoli sui fiumi di metano, è difficile. Andiamo a studiare il terreno, e il terreno lo possiamo studiare benissimo nelle zone equatoriali, dove non c'è, dove c'è luce e dove è possibile comunicare con terra più facilmente. Quindi si è deciso per Dragonfly, appunto, che andrà a studiare un'area dove ci sono delle dune ricche di composti organici, e poi sarà in grado di volare, di fare dei balzi, però dei balzi in cui volerà per fino a 8 km di distanza in un solo balzo. Quindi potrà muoversi e spostarsi di zona in zona, e andrà a visitare un cratere da impatto, perché nonostante la atmosfera di Titano sia molto molto densa, e, comunque questo satellite ha crateri da impatto. E nel cratere da impatto che si vuole andare a studiare porta delle prove che in passato lì ci fosse stata acqua allo stato liquido, e quindi si vuole andare a scoprire un po' di cosa si tratta. E farà un totale di 175 km in volo, ovviamente fermandosi di 8 km in 8 km e forse meno. E che cosa? Basta, non ho ben capito in realtà se sarà guidato da terra, nel senso, ovviamente non potrà essere guidato in real time, perché ci sono, adesso non so quanti minuti luce ci siano da qui a Titano, però probabilmente gli verranno caricati, come succede con Curiosity o con Insight, i programmi a bordo, e poi lui giorno per giorno effettuerà i programmi, insomma quello che deve fare. Quindi vedremo, siamo ancora lontani da, vabbè, neanche tantissimo in realtà, lancio 2025, quindi 5 anni, arriveranno maggiori informazioni.
Bene.
Bene.
Certo che pensavo, 15 anni sono già pensati da Huygens, tanto, e da Cassini.
Abbiamo un po' il fatto che Cassini c'è la missione con la sonda madre durata di più, e magari ci dà questa idea più vicina, però in effetti il landing di Huygens è
sì, 2004.
Un sacco di tempo fa.
Va bene, allora siamo arrivati quasi, cioè sì, in chiusura, quasi in chiusura della puntata. Niente, io vi ringrazio tantissimo, intanto che ci state seguendo anche nelle giornate estive, ve l'ho detto anche giovedì scorso, però lo apprezzo veramente tanto, e che siate ancora in tanti a scriverci su YouTube. E un ringraziamento ai nostri articolisti, senza i quali quest'estate non avremmo niente da dirvi, e invece siamo ancora qui a parlarvi di cose. E se volete potete ricondividere i nostri articoli, gli articoli di Astronauti News, potete iscrivervi o scrivere sul forum astronautico, seguirci su Facebook con la pagina Astronauticast, oppure seguirci su Twitter, sempre con l'account @astronauticast. Se volete farci delle donazioni, benvengano, andate su www.isa.it/associarsi e lì potete sia associarvi veramente con un costo di 18 euro all'anno e ricevere anche la nostra bellissima tessera creata da Ricky. Oppure potete anche farci una donazione una tantum con la quale ci pagherete il costo del trasporto per andare fino a Lecco al planetario per seguire il lancio di Luca o altre cosettine, ad esempio microfoni nuovi e cose di questo genere, cose tecniche. Direi che possiamo passare ai link della settimana. Ricky, tu ne hai uno su Insight, perché questa settimana qua, è vero, sono successe diverse cose su Marte.
Sì, dobbiamo ancora avere magari un rapporto di preciso di quello che è successo, però sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, che Insight avrebbe tentato di liberare, di sbloccare la situazione con la talpa, che sappiamo nonostante venga azionata non penetra in profondità il suolo di Marte. L'ardua manovra per cui non era stata disegnata la sonda in origine è riuscita, nel senso che è stato sollevato l'involucro, è stato spostato e di fatto ora la talpa è visibile, è esposta, quindi si vede molto bene che in realtà intorno alla talpa il buchetto che ha tentato di fare in realtà si è allargato e nonostante sia affondata di qualche centimetro, di fatto non ha sabbia vicino ai suoi bordi, quindi è probabile che l'ipotesi che la talpa non abbia sufficiente attrito per poter funzionare ed entrare più in profondità sia quella corretta. Quindi ora che è esposta si proverà con la benna, quindi con quella piccola pala che il braccio robotico è dotata, quindi furbescamente hanno messo questa benna che in questo caso si rivelerà provvidenziale. Cosa faranno? Andranno a ricompattare la sabbia intorno alla mole, alla talpa, e la proveranno a riazionare sperando che si venga a creare l'attrito sufficiente per poterla farla ripartire. Come diceva Marco, se riuscirà a penetrare ancora un po' in profondità e quindi a scendere quantomeno sotto il livello del suolo per tutta la sua lunghezza, da quel momento in poi non dovrebbero esserci più problemi, perché a quel punto sarebbe circondata sufficiente dalla sabbia e anche i movimenti che la talpa inducesse al suolo durante la sua discesa andrebbero comunque a ricadere, i detriti andrebbero comunque a ricadere vicino a lei stesse, quindi di fatto a rendere possibile quel processo per cui in realtà funziona, quindi che la sabbia sta sempre attaccata, quindi fa sempre attrito e quindi può scavare in profondità. Molto molto interessante, vi lascio sui link le immagini della sonda della talpa esposta, che si vede chiaramente e potete capire esattamente la situazione, qual è il problema. Insomma, non c'è abbastanza sabbia poverina intorno per poterla per garantirle l'attrito sufficiente per poter penetrare più in profondità.
E anch'io ho un link della settimana, parlando della missione di Luca Parmitano. È uscito da poco un nuovo podcast di ESA che si chiama ESA Explores, che seguirà la missione Beyond, quella di appunto Luca Parmitano, per tutta la sua durata. E ho sentito le prime due puntate, in realtà la prima è il trailer e poi c'è la seconda, che è la prima puntata vera e propria in cui viene intervistato Luca. Adesso che Luca all'epoca era a Star City, se non sbaglio, hanno potuto intervistarlo senza problemi. Quando sarà sulla stazione spaziale intervisteranno invece dei tecnici e degli ingegneri per capire un po' più nel dettaglio gli esperimenti che andrà a fare Luca durante la sua missione sulla stazione spaziale, quindi lo prevedo molto interessante. Adesso, tra il trailer e la prima puntata, è passato un mese. Io spero che sia molto più stringato. Ho aggiornato i feed del podcast anche oggi, ma non c'era niente. Spero che la prossima volta, insomma, siano più vicine le puntate una con l'altra. Quindi ESA Explores, ma vi lasciamo il link nelle note dell'episodio. E l'ultimo link, ne abbiamo già parlato, se vuoi dare qualche indicazione GP, lo lascio a te, l'ultimo link della settimana, che era la campagna di fundraising per ARIS.
Sì, allora, beh, il sito da cui partire è il sito ufficiale di Aris, che è www.aris.org, e poi da lì trovate la pagina Donate, che vi porta alla campagna appunto di supporto di Aris. All'interno della pagina poi c'è l'ulteriore link che va alla campagna di fundraiser, e da lì trovate tutto.
Bene, grazie Gianpietro. E dunque andiamo a vedere invece adesso quali sono gli eventi di questa settimana, della prossima.
Allora, intanto vi diciamo che chiaramente più si avvicina il 20 di luglio, più ci saranno in giro per l'Italia eventi legati allo sbarco sulla Luna, che con tutta la buona volontà noi non possiamo mettere in calendario tutto quanto, quindi se siete appassionati di astronautica tenete gli occhi aperti, e siamo sicuri che vicino a voi qualcuno sta preparando qualcosa per questa cosa. Domani, venerdì 5 maggio, abbiamo un lancio di un vettore Soyuz 2.1.
È luglio.
5 luglio abbiamo un lancio di un vettore Soyuz 2.1B e con Upper Stage Fregat M, e il satellite è un Meteor MN2-2 Micro Sputnik. Allora, il Meteor M, se siete anche in questo caso radioamatori, probabilmente li conoscete già, questi satelliti di questa classe, perché si possono sono dei satelliti meteo e si possono scaricare le immagini che trasmettono questi satelliti in maniera anche abbastanza semplice, e sono veramente delle immagini meteo molto molto dettagliate che riuscite a ricevere anche con delle semplici SDR economiche. Adesso io non so se questo nuovo satellite della famiglia avrà un transponder che trasmetta alla stessa maniera, però magari è possibile, e visto che il Meteor precedente, l'M2, ogni tanto andava fuori assetto, ogni tanto magari c'era un canale colore che non funzionava, ci sta che ci sia finalmente un nuovo satellite della sua classe per poter magari trasmettere immagini ancora migliori. E insieme al satellite principale ci sono anche l'Ego 7 payload per la raccolta di trasmissioni di dati climatici, quindi un satellite climatico a tutto tondo. Sarà lanciato da Vostochny e non da Baikonur, alle 7:41 ora italiana. Sabato 6 luglio invece abbiamo un lancio Vega, quindi un vettore, il vettore, lo chiamiamo vettore italiano perché questo vettore leggero europeo ha tanto fatto in casa nostra, e il satellite si chiama Falcon Eye 1 ed è il primo di due satelliti per l'osservazione terrestre degli Emirati Arabi costruito da Airbus. Quindi alle 3:53 del mattino dalla Guyana francese ci sarà questo lancio Vega, sempre molto spettacolare perché è un razzetto piccolo e quando parte è veramente veramente rapido, quindi è molto carino da vedere. Andando alla settimana prossima, il 10 maggio, in realtà sono tre giorni, 10, 11, 12 maggio.
Ricchi a luglio.
È sempre, perché c'ho testa maggio? Ma sono fuori di testa. Siamo sempre a luglio, e quindi il 10, l'11, il 12 luglio c'è questo simposio, il John Glenn Memorial Symposium, che è praticamente una serie di congressi che si svolgeranno a Cleveland in Ohio, che si parlerà di progressi della tecnologia spaziale.
Esatto, si svolgono a Cleveland, però io ve l'ho messo in agenda perché di solito molti di questi meeting che ci sono all'interno del congresso sono live, e quindi vi ho lasciato anche il link del live. Alcuni sono interessanti, si parla sia del futuro della tecnologia aerospaziale che anche, vabbè, forse un po' meno interessante le politiche, dipende, a me interessano meno, a voi magari molto di più, e tutto quello che implica il futuro dell'esplorazione spaziale. Quindi se volete provare, andare a vedere se c'è qualche live, ecco, guardate l'agenda.
Invece l'11 luglio, prima di giovedì 11 luglio, prima della puntata 38 di Astronauticast, in realtà non c'è l'orario preciso, però l'11 luglio Hayabusa 2 dovrebbe fare un secondo touchdown sull'asteroide Ryugu. Quindi se seguite questa missione sapete insomma il gran lavoro che sta facendo Hayabusa intorno a Ryugu, e ci sarà questo ulteriore touchdown. Quindi in questi giorni ha fatto delle prove di innalzamento, abbassamento di quota, ha posizionato degli altri marker per tenersi, per avere la posizione precisa rispetto all'asteroide, e ora farà questo secondo touchdown. Non vi racconteremo magari qualcosa, se c'è qualcosa di degno di nota da raccontarvi. E questo è il tutto.
Bene, quindi siamo davvero giunti dopo un'ora e 18 minuti alla fine dell'episodio. Io veramente vi apprezzo tantissimo se andate a correre e ci ascoltate, o se fate i mestieri in casa e ci ascoltate un'ora delle nostre voci, tanta roba, complimenti. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, 11 luglio, l'hai appena detto, quindi immagino di sì, 11 luglio. E con l'ultima di queste puntate estive, poi faremo il live del lancio e poi per un po' andiamo in vacanza anche noi. Allora, vi salutiamo da Modena.
Riccardo Rossi da Modena per gli amici Rick and Real. Tenete botta da un altro paio di settimane con Astronauticast, prima con l'episodio così estivo e poi con il lancio, invece tenetevi libero per il lancio.
Dalla provincia di Lecco vi saluta
Gian Pietro Ferrario, grazie dell'invito e vi aspetto tutti il 20 di luglio, allora luglio, non maggio, luglio, a Lecco.
E poi vi saluta Veronica da Verona, dandovi appuntamento appunto a giovedì prossimo. Ciao a tutti, ad Astra!
Oggi è il 4 maggio, Independence Day.